non è tanto il virus che ci sconvolge, ma ci fa pensare. Dove va tutta la potenza degli uomini, i carri armati, i missili nucleari, che sono sfilati nelle vie dei diversi continenti, quando basta un virus per azzerare tutto, per chiudere le frontiere, gli aeroporti, le scuole, i negozi, gli uffici e le fabbriche? Ma basta un solo virus solo per annientare l'uomo? Napoleone Bonaparte, prima di morire, ha detto una cosa meravigliosa. Ma io, Carlo Magno, Cesare, Alessandro Magno, i nostri grandi imperi, su che cosa sono stati fondati? Risposta: sulla forza. Sono tutti crollati. L'unico, parole di Napoleone, che non colla è quello di Cristo, perché non è fondato sulla forza ma sull'amore. Bravo, ha capito tutto. Amici, io vi guardavo mentre leggevo il Vangelo e, come me, siete rimasti sconvolti. Dovrei dire, cari amici, oggi è una cosa quasi impossibile, manco ne parliamo e andiamo a casa. Come il mio collega, quando si diceva la messa in latino, il primo giorno dell'anno, il Vangelo era fatto di 3 righe. Mi dice il ragazzino, ma l'avrei detto prima, che oggi è l'ultima domenica del mese e raccogliamo per Padre Glenn, sicuramente, d'accordo? Lo sappiamo, grazie. Ho perso il filo. Amici, come il mio collega, quando si diceva la messa in latino, il primo dell'anno c'erano 3 righe di Vangelo. Il bimbo Gesù, dopo 8 giorni dalla nascita, fu portato al Tempio per essere circonciso. Disse il prete: amici, oggi nel Vangelo non c'è niente di buono, quindi credo in un solo Dio. Ma la parola di oggi, amici, sapete cos'è? È la perla del cristianesimo. È la ciliegina sulla torta. Se noi togliamo queste 12 righe dal Vangelo, Cristo non è più Lui. Sconvolgiamo tutta la sua presenza nel mondo, perché questo di oggi è il Vangelo più difficile, aggiungo quasi impossibile, a realizzarsi. Ma chi di noi è pronto ad uno che ti schiaffeggia? Mi sono fermato per dirvi sulla guancia destra. Dice, ma perché la destra? Perché la destra è segno del mal rovescio, che il segno è più profondo del rispetto, mancanza di rispetto. Pum. Darle uno schiaffo col palmo della mano ha un senso, darlo col dorso della mano ne ha un altro, massimo disprezzo. Gesù dice, se tu ricevi uno schiaffo col dorso della mano, segno di grande rispetto, porgi anche la sinistra. Beh, mi viene in mente, non so se ricordate il film di Guareschi, Peppone e Don Camillo, no? Quando c'era la processione col Cristo, Don Camillo procedeva col crocifisso, in fondo alla strada c'era lo smilzo con la processione dei comunisti che gridavano bandiera rossa, no? A Don Camillo che vede col Cristo, Cristo, tienti forte che te tiro giù. Camillo, Camillo, le mani sono fatte per benedire, ma i piedi no, eh. Carino, battute spiritose che ci introducono al Vangelo di oggi. Sicuramente è quasi impossibile perdonare. Infatti la parola perdono è fatta di 2 paroline, iper, super, dono. Se questa grazia non ti viene da Dio, per te è umanamente impossibile perdonare. E infatti il perdono è solo tipicamente cristiano, non esiste in tutte le altre religioni. Nietzsche, il nostro grande Nietzsche ateo, scrive: questo Vangelo è la prova del fatto che la morale cristiana è concepita per il debole, per il vile e non per il forte e il coraggioso. Gesù era un idealista teorico, non un realista pratico. Io cercherò con poche parole di rovesciare queste parole, questo concetto. Ma Gesù, quando ha pronunciato questo discorso, si è reso conto di ciò che diceva? Due. Ma è veramente impossibile alla natura umana perdonare? Tre. E nel caso si possa perdonare, come facciamo? Chi ci dà la forza? Ecco il Vangelo di oggi. Innanzitutto ricordate, amici, che chi non sa perdonare non sa amare. Perdonare, ascoltatemi bene, oggi entro dentro il vostro cuore. Perdonare non significa ignorare quanto è accaduto o mettere una falsa etichetta su un atto malvagio. Significa piuttosto che l'atto malvagio non rimane più come una barriera che impedisca i rapporti. Due espressioni che voi spesso mi dite. Io ti perdono, ma non dimentico. Seconda. Io ti perdono, ma con te non voglio avere più alcuna relazione. Quante volte l'ho sentito in confessione? Amici, non si tratta di dimenticare nel senso della parola, cioè prendere il cancellino sulla corteccia cerebrale e cancellare il ricordo di gesti malvagi. Questo è impossibile. Il ricordo dell'offesa subita rimane sempre. Ma non è questo il senso di Gesù. Dice Gesù, tu non devi cancellare, non è possibile dal tuo cervello, ma devi far sì che quell'atto malvagio non abbia più una tale influenza da impedirti il cammino e di relazionarti con quello che ti ha offeso, il che è diverso. Perdonare significa non rompere i rapporti. Quante volte mi capita? L'incontro per strada, manco la saluto. Affari tuoi. Ho perdonato, ma manco non vuoi più sapere nulla di quella persona. Mi ha offeso, sapesse che disastro che ha fatto in casa mia. È vero, verissimo. Verissimo. Ho dovuto separare la figlia dalla mamma. Io l'ho ordinato. Levati dal pianerotto rotto di tua madre. Tua madre non puoi convivere con te, pur stando a casa tua. Ti fa un male terribile e tu inaridisci come una pianta senza acqua. Amici, terribile, terribile. Quindi, io la vedo quella persona, ma manco la voglio vedere, abbasso gli occhi. Ma non è questo, amici, no, no. Dobbiamo togliere dal cuore la ruggine, la rabbia, la voglia di vendetta, la voglia del rancore, di fare quello che mi hanno fatto, magari con gli interessi. Non è questo, amici, no. È possibile? Lo vedremo adesso. Lo vedremo adesso. Spesso, quando vengono a confessarsi, le persone mi dicono non posso perdonare. Don Ignazio, guardi, non mi dia la soluzione, io me ne vado. No, io non è che non ti puoi dare la soluzione. Parla con me un momentino, riflettici un momentino. Vedi, io non voglio che tu torni amico o amica di quella persona, perché gli amici si scelgono. Non puoi avere come amico uno che vuole la tua pelle, non è possibile. Però togli il rancore dal tuo cuore. Non desiderare di rendere la pariglia cane per cane, occhio per occhio, dente per dente. La rabbia, dice il profeta Isaia, viene da Satana. La calma viene da Dio. Una seconda considerazione. Ma voi siete sicuri? E queste cose le dico sempre quando vengono a dirmi questi peccati. Guardate che due sono i peccati più grossi da assolvere. Questo dell'odio, e il secondo qual è? No, non è quello che mi dite adesso, no. Non è lussuria, no. Sapete qual è? L'attaccamento ai soldi. Il soldo Dio. Due divinità. Terribile. Che devastano l'uomo. Quando vengono a confessarsi, dico, ma tu sei sicura però che quella persona lì è veramente cattiva? È totalmente cattiva? Cioè, non glielo so dire. Ah, momentino. Vedete, io sono convinto per esperienza che tutto, anche il male che facciamo, non rappresenta la nostra personalità. Ma noi non mica sbagliamo sempre perché siamo cattivi, noi sbagliamo per paura, per timore, per mancanza di coraggio, per impulsività, per ignoranza. Potrei continuare fin domattina. Per cui quei gesti malvagi che noi facciamo non esprimono totalmente chi siamo, sono una parte di noi. E tutti siamo così, amici. Vi ricordate Platone? Insomma, anche chi sia, ma ti dico chi era. Platone, in un suo dialogo, parla che ognuno di noi guida due cavalli testardi, uno tira da una parte e l'altro tira dall'altro. E sto poro cocchiere che si trova a guidare i cavalli, un va di qua, un va di là, ci dove andiamo? Ecco, quante volte non siamo queste persone? Andiamo prima di Cristo, Ovidio, poeta romano. Video, poi lo traduco, a me piace il latino perché così l'ho imparato da bambino. Video meliora proboque, deteriora sequor. Vedo le cose migliori eppur faccio le cose peggiori. Ma Dante Alighieri, la Divina Commedia, vedo il miglior e dal peggior m'appio. San Paolo nella Bibbia dice: quante volte io vedo il bene e lo vorrei fare e tante volte faccio il male che non vorrei. Amici, siamo tutti in queste condizioni, ricorda, nessuno è fuori da questo schema. Allora, quando vengono queste persone, io le faccio riflettere: ma sei veramente convinto o convinta che quella persona che ti ha offeso è del tutto cattiva? Ma non ci avrà niente di buono sta persona? Guardate, io per esperienza, anche voi, quante volte ho visto che anch'io alle volte sbaglio, non perché sono cattivo, ma perché sono imprudente. Perché non è che sono malvagio, sono impulsivo. No, alle volte non mi so dominare. Alle volte non rifletto sulle conseguenze dei miei gesti. Amici, siamo tutti così. Tutti, nessuno escluso. Quindi convinciamoci che il malvagio non è totalmente malvagio, ma farà qualcosa di buono. Il Vangelo ci dice che in lui c'è l'immagine di Cristo. Cocco, quanto è sbiadita, ma non si riconosce più. E certo, ma in ciascuno di noi, anche se profondamente peccatori, c'è l'immagine di Cristo. Una terza bella considerazione, sul livello pratico, io non devo umiliare la persona che mi ha offeso, ma conquistare la sua amicizia e la sua comprensione. Non so se voi abbiate mai letto la storia americana. Si racconta che il presidente Lincoln aveva un feroce avversario in un deputato che si chiamava Stanton. Chiaro? Lo odiava. Che disse Lincoln? Io i miei amici li trasformo con l'amore, i miei nemici, e li trasformo in amici. E cosa ha fatto con questo Stanton? Questo signore che ha detto male per tutta la vita l'ha fatto suo consigliere. Pensate, se voglio conquistare i miei nemici non li umilio ma li porto dalla mia parte. È una tattica molto intelligente questa. Non sempre riesce, ma soprattutto è molto pratica. Se tu vuoi veramente agire bene, trasforma il nemico in amico. Come? Con la benevolenza. Perché l'odio genera odio. La violenza genera violenza. Il rancore genera rancore. La vendetta genera vendetta. Lo vedete? Che è questa? Come si chiama? Una spirale. Tu m'ha fatto, io ti faccio. Io ti rendo anche gli interessi. E quanto duriamo? Per tutta la vita. Ho visto nella mia esperienza ottantennale figli e genitori con quest'odio perpetuo. Guardate, io a volte rimango sbalordito. Ma come può una mamma odiare i suoi figli? È più concepibile che un figlio odi la mamma, ma la mamma no. Un padre! Quante volte mi ci sono imbattuto, amici miei. Com'è possibile? Ecco, ma lui m'ha fatto. Non pensavo che... Lei non sa ha dissipato il mio patrimonio, mi ha disturbato, mi ha diffamato, e dura fin domattina. E allora che vogliamo fare? Continuiamo? Fino a quando? L'unica soluzione pratica è tagliare la spirale come con l'amore. Amici, è un senso pratico, altrimenti non si finisce mai. Non si finisce mai, perché l'odio genera odio. Tu m'hai fatto, io ti faccio. Cane per cane, occhio per dente. Non c'è niente da fare. Amici, come dobbiamo capirle queste cose? Vedete, ma io mi domando, ma su un piano teorico, ma perché io devo amare? Semplice, su un piano teorico. Vedete, o togliamo, tagliamo la spirale dell'odio e della violenza, o non finiamo più. Le famiglie, i singoli, nei condomini, negli stati. Guardate, guardate gli ebrei e i palestinesi. Ma voi lo sapete? Il mondo non avrà la pace mai se non si risolve il nodo gordiano della Palestina. È tutto lì il problema del mondo, ricordatevelo. Vi ricordate quando Carter raggiunse il 99% delle possibilità di fare la pace? Magari avessero accettato, non ci troveremmo oggi in queste condizioni. Amici, ma guardate le ritorsioni, le vendette. Tu hai sconfinato, io ti prendo la terra. Tu mi hai ucciso uno e io te ne uccido 10. Che facevi di essi? La richiamazione. Uguale anche oggi. Questo lo fanno i singoli, le famiglie, i condomini e gli stati e il mondo intero. Quindi non ci conviene, amici, coltivare quest'odio terribile all'infinito. Per cui Cristo non è un teorico di razza, è un pratico. Non è uno che stacca la testa sulle nuvole, è uno pratico. Se tu non vinci con l'amore, tu ti distruggi. Inoltre, quante volte, io ripeto la mia esperienza, quando si viene a confessare, mi dice, io odio, una parola, odio. E che vorresti fare? Lo voglio vedere? Mi ricordo, guardate, ma ho dei ricordi terribili, due persone miliardarie, fratello e sorella. Ascoltatemi bene. Io le ho sentite queste parole con le mie orecchie. Bisticciavano perché? Per i soldi. E perché si bisticcia? Mica per gli occhi, eh? Sempre i quattrini. Sempre. Sempre. Voglio vedere mio fratello a chiedere l'elemosina per scrivere Sant'Ercolano. La sorella. Quando sono andate a dividere il patrimonio, oltre i miliardi, c'erano anche le suppellettili, c'era una roba d'oro, una roba d'argento. Voi non ci credete. Una forchetta a me e una a te, un coltello a me e un coltello a te. E quando ce n'erano tre che facevano, lo spezzavano. Ma il comico arriva adesso. Sono arrivati ad un vassoio d'argento storico, ma non da 4 soldi, valeva tanto, tanto, perché aveva tanti ricordi storici, era appartenuto a non so chi, a Pinco Pallino. Pensate, a un certo punto fa il notaio e questo bellissimo vassoio d'argento di grande valore, che ne facciamo? Il notaio da buonsenso dice, tiriamo a sorte. Mai che mio fratello e mia sorella possa godere per intero questo vassoio. Ce la che facciamo? Lo scegliamo. Ha chiamato il fabbro e via, buonasera, sì. Ma amici, avete capito a che punto si arriva di imbecillità? L'odio e il rancore ti fa diventare scemo, imbecille, cioè ti fa vedere le cose che non sono vere, non sono quelle, ti fa apparire il bello come brutto, il cattivo come buono, il buono come cattivo, distrugge la personalità sia di chi odia che la persona odiata. L'amore, cari amici, è l'unica forza capace di trasformare un nemico in un amico. L'odio distrugge e lacera, l'amore crea e costruisce, l'amore trasforma col suo potere redentivo. Vorrei proprio concludere con un'ultima ragione. Ma perché io devo amare chi mi odia? Lo dice Gesù, perché possiate essere figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa piovere sui buoni e sui cattivi, che manda il sole sui buoni e sui malvagi. Padre Eterno dice: tu sei tristo, niente acqua, tu sei tristo, niente pioggia, niente sole, dice, fai compartimenti stagni. No, non fa così il Padre Eterno, fa cadere la pioggia benefica e il sole radioso sui buoni e sui cattivi. E ci dice: come faccio io, fate anche voi, figli miei, che possiate essere figli del Padre vostro che è nei cieli. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Adesso vorrei concludere con una preghiera bellissima, 10 righe. È del 1968, quanto è vecchia. Le cose belle non invecchiano, anche Dante è vecchio, antico, è sempre bello. Anche Plutarco, Demostene, Eschilo, Sofocle, Cicerone, Sallustio, tutta gente che è fresca, fresca, non è morta, è fresca. Allora, dice, una preghiera. Signore, toglici la paura di essere liberi, guidandoci a quella libertà che ci obbliga a prendere le nostre responsabilità di fronte a noi stessi e di fronte alla storia, non come robot o marionette, ma come uomini veri, capaci, con scelte personali. Sentiamo la gioia di sperimentare che, se coscienza è uguale a Dio presente in noi, legge è uguale ad un impegno d'amore. Signore, siamo felici di scoprire che amare, appuntatelo, non solo non è peccato, ma l'unico peccato è il vuoto di amore. L'unico peccato è il vuoto di amore. Toglici, o Cristo, la paura di amare, perché noi non vogliamo rinunciare all'imperativo più forte della nostra coscienza, che ci chiede di amare e di amare sempre, di amare con quell'amore che rende più libero chi lo riceve e più ricco chi lo offre. Ve lo ripeto perché è un'espressione col fischio, elegantissima. Con quell'amore che rende più libero chi lo riceve, ma rende più ricco chi lo offre. Buona domenica.